Noi, voi sapete che noi da un anno facciamo queste, anche l'anno scorso abbiamo fatto un analogo incontro con un artista vivente, un artista contemporaneo, e noi anche in una newsletter che abbiamo inviato recentemente abbiamo voluto anche spiegare il motivo per cui la William Condon Foundation, che si intitola a un artista, a un grande artista americano, però in questo momento sta proponendo questi incontri con altri artisti, e questo per tener fede alla sua mission, alla sua originaria finalità, la sua originaria identità, che era quella, come una volta nella prima denominazione con cui è nata, diceva appunto Fondazione for Improving Understanding of the Arts, per favorire la comprensione delle arti. E quindi questo significa che il nostro lavoro non è soltanto la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, letterario di William Condon, ma anzi di utilizzare questo patrimonio per favorire momenti di, diciamo così, di intelligenza. Mi ricollego qui a un incontro che abbiamo fatto all'Ambrosiana sempre l'anno scorso, a cui è intervenuto Filippo Daverio, che ci fece alcune provocazioni, peraltro molto simpatiche e molto incoraggianti, dicendo come mai, come in questo momento, c'è bisogno di comprensione, di ricomprendere l'arte, che effettivamente negli ultimi 20 anni dinamiche di potere, di mercato, hanno anche creato probabilmente delle grandi distorsioni, e c'è bisogno di momenti, per così dire, di maggior libertà e gratuità, in cui incontrare appunto l'artista, incontrare la sua opera. E io sono particolarmente felice questa sera della persona che ospitiamo, che incontriamo, Tonino Milite, che è artista, pittore, ma anche poeta. E va bene, d'accordo, mi piace citare dalla introduzione a un suo libro di poesie, scriveva appunto Adriano Sansa, che dice: il pittore in lui non soverchia ora il poeta, né è fratello, con somiglianze e sorprendenti differenze. Ecco, questo mi sembrava una bella introduzione a questa conversazione. Tra l'altro, in qualche modo l'incontro è già cominciato, perché voi siete entrati e avete trovato la sorpresina sulla sedia, questa brevissima poesia di Tonino Milite, che ci ha tenuto proprio a farvi trovare sulla sedia come una specie di cadeau, di benvenuto. E quindi, dicevo, questo momento, dicevo, ci metterà ancora una volta a confronto con questo tema, grande tema dello sguardo nella pittura e nelle parole. E qui con noi c'è, e la ringrazio tantissimo, Elena Pontiggia, docente dell'Accademia di Brera, che ancora una volta ci ha collaborato, ci ha aiutati in questo lavoro. Io le sono molto grato, primo appunto per averci portato Tonino Milite, secondo per essere qui in questa funzione, vorrei dire quasi maieutica, nel senso di permettere che venga fuori quello che dentro la sua persona, dentro la persona, dentro le opere, dentro le parole di Tonino Milite, le perle preziose che troviamo qui dentro. Dunque, poi, come sapete, nel format, diciamo così, di questi incontri ci sono anche dei personaggi muti, silenziosi, e sono le opere che noi appositamente abbiamo messo, anche come è successo anche l'anno scorso, qui accanto al tavolo, come presenze.
Vuol dire che possono venire poi dopo?
Ah, certo, ovviamente alla fine dell'incontro potrete venire per guardarli da vicino, per ammirarli e così e vederli meglio. Qualcuno magari non si vede tanto bene, per questo è molto scuro, e comunque felice di vederlo. Niente, io non mi resta altro che dare la parola a Elena Pontigia per cominciare questa conversazione. Grazie.
Grazie, grazie Rodolfo, grazie a voi cari amici di essere qui. E mi fa sempre piacere essere con amici e parlare di arte, e penso che questo sarebbe piaciuto molto anche a Bill Condon, che avrebbe apprezzato l'idea, e d'altra parte la fondazione che porta il suo nome, che porta anche il suo nome, è nata anche per questo, avrebbe apprezzato il modo di ricordarci di lui o ricordarlo, portarlo nel cuore, etimologicamente ricordare vuol dire questo, non tanto parlando di lui ma parlando d'arte, parlando con gli artisti, parlando con chi continua la sua ricerca in modi diversi, in forme diverse, ma continua quella avventura che è l'arte. Quanto a Tonino Milite, qui vedete dei quadri, e anzi li vedete a metà, perché i quadri di Milite sono fatti per essere visti da vicino, molto da vicino, anche perché c'è un gusto particolare quasi della miniatura, dell'immagine ritmata e minima, che richiede uno sguardo proprio ravvicinato. Ma va bene anche così, intendiamoci, Klee diceva che i quadri ci guardano, e in questo caso sono più i quadri che guardano voi che non voi che guardate i quadri, ma i suoi quadri appunto ci parlano del cosmo, ci parlano dell'infinito. E a me mi hanno sempre catturato, conosco il suo lavoro direi da una ventina d'anni, forse di più, mi ha sempre catturato nella sua ricerca, e in particolare in quest'ultima fase della sua ricerca, che ritengo la più intensa, mi ha sempre catturato questo modo di vedere l'universo, strano, quasi incongruo, perché vedete, dipingendo questi che chiama siti cosmici, cioè luoghi dislocati nell'universo, Tonino Milite da un lato crea delle presenze anche gigantesche, come vedete questa pantera, questa tigre maculata, questo leopardo, grazie, la mia conoscenza delle scienze naturali è modesta, devo dire, che ci ricorda, ci fa pensare a tante cose, alla presenza forse della violenza nell'universo, o alla spaesatezza delle cose stesse, insomma una presenza misteriosa ma anche molto, molto nitida, molto evidente. E poi invece ci sono quelle figure minime, quelle forme quasi da miniatura che raccontano di cose assolutamente assurde, perché vedete c'è come una lampada, ci sono delle tende, quasi delle tende canadesi, ci sono delle figure che posano in uno spazio ristretto con degli elementi della vita quotidiana che però sembrerebbero strani lì nell'universo, no? Ogni tanto quando pensiamo a cosa faremmo se fossimo spersi nell'universo, ci sentiamo un po' tutti spiriti magni che dovremmo chissà come dire qualche cosa di fondamentale, oppure pensare in termini di grande filosofia o di grande poesia. Invece nei quadri di Tonino Milite ci troviamo nell'universo e però con cose di tutti i giorni. Ma se ci pensate è questa la condizione umana, cioè siamo tutti dentro l'infinito, dentro il mistero dell'infinito, non fosse altro quello del tempo, per cui noi siamo entrati a un certo punto nella storia, ma la storia esisteva già prima, no? Non soltanto la storia, ma la storia della Terra, la storia delle galassie che si misura addirittura in milioni di anni, e dopo di noi continuerà. E allora anche se noi tutti, come diceva Pascal, ci occupiamo di più delle cose piccole che non delle cose grandi, cioè riflettiamo sui massimi sistemi una volta ogni morte di vescovo, e invece siamo impegnati dal fatto che dobbiamo prendere il tesserino del metrò, dobbiamo comprare il giornale o dobbiamo andare a fare il bancomat, cioè tutte queste cose, diceva Pascal, non parlava del bancomat per ragioni contingenti, ma cosa diceva Pascal? Diceva che l'uomo appunto rovescia le gerarchie, è impegnato continuamente a pensare alla sua quotidianità e dimentica di pensare o rimanda le cose che sarebbero veramente importanti, su cui si dovrebbe realmente riflettere, meditare, perché sono le uniche che contano. Ecco, nei quadri di Tonino Milite, almeno come li leggo io, poi lui dirà tutto il contrario, non solo perché ha uno spirito anarchico toscano, ma anche perché giustamente i quadri sono interrogativi infiniti e quindi sono risposte incessanti, perenne, per cui guai se ci fosse il partito unico nell'interpretazione del quadro, sarebbe una catastrofe, sarebbe una tragedia. E dicevo, per come li vedo io, li vedo proprio come meditazioni esistenziali, ilari, scanzonate, anche festose, ma al tempo stesso profonde, cioè siamo nell'universo con tutto il bagaglio della nostra vita quotidiana, i nostri problemi quotidiani, e però i quadri ci ricordano che siamo dentro nel cosmo, che è quello che viviamo giorno per giorno a cadenze di infinito e si riverbera nell'eternità. E quanto alla precisione del disegno, che ripeto si vede anche da vicino, soprattutto da vicino, e forse quel quadro, voi che guardate un po' da lontano, sembra quasi un Artung, una linea che divide, che spezza lo spazio. In realtà, se ci avviciniamo, vediamo che non è un quadro astratto, perché rappresenta un equilibrista che si muove nello spazio, che si muove in un cielo che è un cielo cosmico, e quella linea che vedete quasi alla fontana, quasi all'Artung, appunto, non è affatto una linea, ma è una cascata d'acqua, e quindi anche qui ci sono dei simboli, ci sono dei rimandi al nostro essere in bilico fra gli spazi, fra le dimensioni dell'essere e del non essere, e l'acqua che comunque arriva, e quindi un segno di vita, è un segno anche di gratuità. Ecco, tutta questa precisione dei termini poi diventa anche qualcosa di metaforico. Vi leggo una poesia molto breve di Tonino Milite, che sapete anche, è anche poeta oltre che pittore, così rinnovando una tradizione anche bella che nel Novecento ha visto Soffici, Savinio, grandi nomi, misurarsi su entrambe le direzioni di ricerca. Ve la leggo perché dà un po' l'idea della estrema precisione del segno, direi del disegno, e insieme la capacità di alludere proprio attraverso questa precisione a tutt'altro. È una poesia che parla di una clessidra e dice: rapida la clessidra fece una capriola per scacciare il deserto che aveva nel cuore. La rileggo. Rapida la clessidra fece una capriola per scacciare il deserto che aveva nel cuore. Vedete, è molto precisa perché descrive millimetricamente l'azione della clessidra che si gira, quindi rapida fece una capriola per scacciare il deserto, la sabbia, c'è un filo di sabbia che scorre dentro la clessidra per scacciare il deserto che aveva nel cuore. È proprio la descrizione precisa della sabbia che scorre e che è nel cuore dentro della clessidra, ma dentro la clessidra, ma naturalmente diventa metaforico di quello che facciamo, che dobbiamo fare sempre quando abbiamo il deserto nel cuore, cioè il senso di solitudine che, come sapete, ci prende quando stiamo con gli altri, non quando stiamo da soli, quello isolamento è un'altra cosa, ma per scacciare questo senso di solitudine, che poi significa non essere compresi, non essere amati, non essere capiti, capita spesso, soprattutto a tutti noi che ci interessiamo di arte, per scacciare appunto il deserto che c'è nel nostro cuore dobbiamo fare una capriola, dobbiamo mettere una maschera, dobbiamo fingere o costruirci o inventarci quella allegria che in realtà non dovremmo avere. Ecco, mi pare una didascalia, poi ne leggerò delle altre più vicine, anche più eloquenti rispetto agli stessi temi che toccano i quadri, ma qua mi pare che ci sia proprio una precisione formale, cioè la precisione della realtà, il realismo che si china sulle piccole cose e te le disegna esattamente come sono, però attraverso quel disegno così preciso però si parla di tutt'altro. Ecco, è un po' quello che capita nei quadri. Ma qui lascerei la parola a Tonino, se vuol dire qualcosa lui dei quadri o magari di come ha cominciato la sua ricerca espressiva o magari tutt'altro, perché poi le domande non devono essere troppo precise, no? Bisogna lasciare a chi risponde anche la possibilità di dire quello che vuole.
Io ho ricominciato a scrivere, sente? Ho cominciato a scrivere poesie nel 97, si pare, dopo molti anni di interruzione, perché mi ero reso conto che quelle che avevo fatto prima erano delle porcherie. Vale la pena che racconti come è successo. Io facevo parte da ragazzo di un gruppo d'arte drammatica a Lucca, in provincia, e non ero stato considerato all'altezza di fare l'attore, di recitare Pinte, Rosevich ed altri grandi autori del teatro contemporaneo. Poi mi avevano riconosciuto una certa capacità di scrivere poesie, e siccome andavamo presso teatri frequentati da gente semplice, operai delle fabbriche della Calfagnana vicino Lucca, vicino ai luoghi pascoliani, Castelnuovo Calfagnana, alla fine dello spettacolo teatrale io entravo in scena e recitavo queste poesie, le riunii in un quadernone che, quando finì quell'esperienza, non seppi più neanche che fine avesse fatto. Un giorno si fece dire un amico, dice: guarda che io ho un tuo quaderno, un seppo di poesie, che vuoi fare, lo vuoi prendere o lo vuoi, o lo devo buttare, o lo butto, cosa devo fare? Io, senti, ho l'impressione che non si vaga una pagina buona, non ci sia, falli tu quello che vuoi. Lui me lo spedì. Io un giorno particolarmente, forse un po' troppo preoccupato per la qualità delle cose che andavo facendo, aprì una pagina, lanciai un urlo e poi lanciai anche il libro fuori dalla finestra, perché era una di quelle poesie che, se qualcuno me la mandasse adesso, direi: guarda, è meglio che scambi mestiere e vai a fare qualche altra cosa. Invece un giorno in treno, dopo molti anni, dopo questo fatto, devo ringraziare, non è uno spot per Trenitalia, ero in treno, stavo andando a tenere un corso di aggiornamento a Cremona a degli insegnanti di scuola elementare che volevano apprendere tecniche per stimolare la creatività infantile, Sì, mi viene improvvisamente la sfida di questi quattro versi. Appena avete finito, mi scrivevi, mi guardai nel finestrino e dici, ah, santo cielo, mi sembra una poesia buona. E lo chiusi subito, un po' perché ho paura che fuori come una specie di mosca mi scappasse via. È un po' perché mi sembrava, tipo, non devo starci molto a contatto, se no perdo la capacità di giudicare se è buono o cattivo. Se a mezz'ora lo riguardo, non ce l'ho fatta alla mezz'ora, al quarto d'ora ho riaperto, ho detto, caspita, è una poesia, questa è una poesia. E senza forzare, ho cominciato a scrivere, in realtà no, adesso ne ho fatti 250, poi 20 voi. Ho fatto due libri di poesia e quasi in tutte e due Cristina è la prima della fila perché si merita questo primo genitore.
E invece a dipingere come hai cominciato?
Lì c'è forse un po' di... c'era questa presenza della nonna in casa e erano gli ultimi anni di mia nonna e io forse ero ragazzetto, lo sentivo e disegnavo spesso questa donna anziana in un'atmosfera molto rattristante. Però non mi crogiolai dentro queste e cominciai a fare una pittura che presto i critici locali chiamavano Naif. Facevo dei personaggi molto secchi, molto semplici, scrivevo sul quadro delle poesie, dei commenti e quindi in quel periodo la pittura e il testo andavano di pari passo. Poi, quando abbandonai Lucca, avevo letto dei libri di Bruno Munari e da buon provinciale, non sapendo dove sbattere la testa, dissi, quest'uomo mi sembra una persona affidabile, quasi quasi ti telefono. Lui invece di farmi aspettare un mese, mi fece aspettare due giorni, e mi invitò a casa sua a portarmi, venga pure a portare, mi faccio vedere i suoi quadri. Io ne avevo 15, tutti grandi, incandescenti con il vetro. Con l'aiuto di un amico riempivamo l'ascensore di Munari, di quadri che sono davanti per un tre quarti d'ora, e andavo in vaso alla casa di questi quadri, fin sopra, fin nel terrazzo, per fortuna che era la buona stagione. Infatti lui diceva sempre agli altri amici, la prima mostra che ha fatto Tonino a Milano l'ha fatto in casa mia. Io sono stato sempre riconoscente perché mi disse che sicuramente sei un pittore, mi disse. Poi adesso c'è un po' di strada da fare, vediamo se diventi anche un bravo pittore. Che cosa ci dai? Per adesso, se vuoi, stava cercando un professore di tecnica dell'illustrazione alla scuola d'arte del Castello Sforzesco. Io non ho mai visto nessuno dipingere come te, così preciso, così pieno di capacità tecniche. Se vuoi, ti mando, proprio faccio il tuo nome e così cominciai a insegnare alla scuola d'arte del Castello Sforzesco. Da Lucca al Castello Sforzesco, capisci come mai uno dei miei figli diceva, andava dicendo in giro che mio papà va al Castello Sforzesco sul cavallo bianco.
Bene, e venendo a queste opere, prima parlavo della forma, di una forma così precisa che però poi diventa straniante, perché come nel, abbiamo detto giaguaro?
Leopardo.
Prima della fine della serata però credo di, grazie, me lo scrive perché... Grazie. Alla scritto sul serio. Allora dicevo, c'è Leopardo disegnato in modo molto preciso, dipinto in modo molto preciso, ma naturalmente non c'è niente di più misterioso della precisione, perché quando la precisione è in un contesto che non capisci, è sullo sfondo di qualche cosa che ti sfugge, diventa qualcosa di incomprensibile. Le opere di Tonino Milite hanno appunto questa dimensione di mistero, che non sarebbe così intenso se fosse diciamo recitato in modo più retorico, se ci fosse qualcuno magari che si mette lì come i quadri simbolisti, che c'era sempre qualcuno in primo piano che si metteva a pensare, oppure nei quadri romantici dove c'era sempre qualcuno che di fronte alla distesa del mare era lì in contemplazione, ecco, e che noi adesso quando li guardiamo ci sembrano anche un po' retorici.
Mi butto o non mi butto, Cina?
Ecco, e invece qui non ci sono, non c'è una recita del mistero, c'è anzi una descrizione di messa di cose quotidiane, e però proprio questa cornice intorno, questo spazio che non si decifra, quello stesso essere lì di cose che dovrebbero essere altrove, ci parla di quanto poco sappiamo e quanto poco conosciamo. A me viene sempre in mente quello che diceva Morandi, che diceva che non c'è niente di più misterioso del visibile. Morandi non si è mai spinto oltre a dipingere qualche brocca d'acqua, qualche vaso, qualche bottiglia, tutte cose assolutamente quotidiane, perché aveva capito che il mistero è dentro lì. Non bisogna andare a cercare le sfingi, basta un comune bicchiere. Dicevo, parlavamo di questo, ma un'altra cosa che salta agli occhi di queste opere è l'intensità del colore e soprattutto direi l'intensità della luce. C'è una luce che è quasi elettrica, che è quasi fosforescente e che spicca tanto più quanto più lo sfondo è invece di un colore profondo, di un colore scuro, di un colore che va a cercare le gradazioni più vellutate, più morbide, ma anche più ovattate, che quindi è un colore antiluminoso su cui questi raggi di luce, questo brillare improvviso diventa ancora più forte. E quindi la luce come fatto quasi metallico, ma al tempo stesso come fatto non elettrico ma metafisico, quindi il colore che diventa un colore modernissimo, ma al tempo stesso una luce che diventa senza tempo perché non sai bene da dove si origini e comunque vedi che ti invade e comunque vedi che c'è, anche nelle opere dove appunto sembrerebbe che tutto debba essere dominato dall'oscurità, invece splende, attenzione, irrealisticamente, perché se mettete in una stanza chiusa e poco illuminata un filo d'acqua, certamente non avete quegli effetti che ci sono in questo dipinto, non c'è acqua che sembri che possa essere così argentea e così luminosa, ma evidentemente è un'acqua metaforica, l'acqua della vita, della conoscenza, l'acqua come principio, l'acqua, forse l'acqua eterna, l'acqua che toglie la sete. Ecco, e volevo leggervi, prima di dare ancora la parola a Tonino, che poi vi leggerà a sua volta qualche altra cosa, volevo leggervi questa poesia che parla di luce, e si intitola Almeno una volta, e dice: sono un piccolo puntino di luce, anche con me si compone e traduce l'immagine dell'universo. Se cerco di brillare un po' di più, è per farmi guardare almeno una volta, per pochi istanti, dal tenero sguardo di Dio. Mi pare che ci sia, ecco, anche una consonanza non voluta, non cercata, ma questo parlare di un piccolo puntino di luce, quando l'uomo in realtà è poco luminoso, almeno apparentemente, la parola stessa di uomo rimanda a qualche cosa che luminoso non è, cioè la terra, humus, qualche cosa che è totalmente lontana dalla luce, e sentirsi questo solo un piccolo puntino di luce e questo dialogo con il tenero sguardo della divinità di cui cerchiamo, no? Da cui cerchiamo di essere visti, un po' come il bambino che vuole farsi vedere o farsi notare o catturare l'affetto dei genitori, al punto che se poi c'è un altro fratellino gli vorrebbe cavare gli occhi proprio per essere l'unico che ha, che ha diritto a questo tenero sguardo. Ecco, quindi la luce che interviene in questi spazi e che naturalmente è un fatto formale di grande intensità, ma al tempo stesso è un fatto metafisico, un fatto filosofico. Ecco, prima mi è venuto in mente, la cosa bella del nostro lavoro è che non si finisce mai di imparare. Il critico non è quello che sa qualcosa di arte o che si intende di arte. Ogni tanto quando qualcuno ci incontra così dice: ah, lei che si occupa d'arte, lei che sa di arte, che conosce. No, il critico non è qualcuno che conosce l'arte, è qualcuno che continuamente impara qualcosa sull'arte. E questa è la bellezza del lavoro, che ha l'occasione, insomma, di imparare. Beh, non è così semplice, tutti vorrebbero imparare, ma non sempre si può. Ecco, il critico è uno che dovrebbe avere, insomma, ma spesso realmente ce l'ha, l'occasione, l'opportunità di imparare delle cose. Prima, quando Tonino parlava, mi è venuto in mente appunto questa geografia lucchese, no? Quindi anche un po' pascoliana, che in effetti può essere un dato anche che trascurabile. Oltretutto Tonino Milite ha anche viaggiato, ormai è milanese d'adozione, eccetera, però questo essere non nato, perché poi è nato a Tirana e poi è venuto comunque dai genitori italiani, è venuto ad abitare in Lucchesia, questo essere cresciuto non lontano dalle terre pascoliane e quindi da quel poeta che parlava della poesia come il dono di un fanciullino, come lo stupore infantile che diventa poi adulto, ecco, mi ha fatto pensare anche a questa radice, non naif, attenzione, poi la parola naif è una parola assolutamente spubblicata, perché i cosiddetti naif erano in realtà dei furboni e tutt'altro che ingenui. Ma quell'ingenuità che nasce non per essere spiattellata e quindi diventare retorica, ma che invece è presente in modo pudico, in modo sotterraneo, improvvisamente emerge. Schiller diceva che nell'arte ci deve essere una fanciullezza in attesa, cioè non la fanciullezza voluta, che quella è puerilità. No, quella fanciullezza che non ti aspetti e improvvisamente però nasce dentro nel quadro come stupore, come dimensione di non sapere che però ha l'incanto del gioco. Ecco, tutte queste cose sono anche radici che ci sono nella sua pittura.
Forse Tonino,
mi sembra che questa poesia riassuma in qualche modo quello che ha detto, che stava dicendo poco fa Elena. Però mi permetto di rilevare che la giacca della Elena, la giacca, è in pieno rotta di viaggio con i miei colori, perché non so se mi spiego, rossi, fosforescente. Allora, è una critica contemporanea, una signora critica contemporanea. si sente questo aspetto calorico, energetico, questo. Comunque io ho una poesia che si intitola Mucca illuminata, anche le mucche, dice, mucca illuminata, piccola insegna latteria remota, nel candido sito, maga lattaia, misceva latte fluo, dono della luna, cantando nel buio, fin là portavo paure bambine, s'affollavano incontro strane presenze, sussurravano magiche, inaudite parole, teneri versi. Mi sembra che quello di cui ho parlato fino adesso, la era, ci sia tutto dentro anche in questi versi.
Se posso inserirmi un momento, io volevo fare un'osservazione, le cose che mi ha colpito delle poesie di Tonino Milite. Per esempio c'è un'intera raccolta di poesie che porta questo titolo, L'intermittenza del giallo. Ora poi se andiamo a vedere, sta parlando di un semaforo. Letteralmente.
Io volevo portarmi in casa e mia moglie non l'ha voluto.
Capisco.
Se portavo il semaforo in casa avrebbe divorziato. Allora, ho dovuto rinunciare.
E sono colpito anche, riprendendo quello che diceva all'inizio Elena, sulla precisione, sulla esattezza con cui l'oggetto è descritto, ma io direi di più, è quasi vissuto, perché quello che mi colpisce è che questa capacità di mettersi dalla parte dell'oggetto, dici, l'ospiterei in casa almeno fino all'alba, il semaforo colto, la notturna intermittenza del giallo, privato dell'autorità del rosso e del verde, degradato e solo in mezzo a una strada. Voglio dire, sono molto colpito da questa capacità di osservare la cosa, la più banale, la più consueta, insomma, a un certo ora i semafori cominciano a lampeggiare in giallo, col giallo, no? Questo è una... Bene. E questo però diventi, sia come vissuto dal punto di vista del semaforo stesso, ecco, questo mi sembra una specie di magia con cui tu percepisci l'anima delle cose, no?
No, era il 2003, alle 4:30 di notte, o di mattina, non saprei. Io morivo dal caldo, mi sono alzato, sono andato in cucina, ho guardato fuori tra le doghe della trapparella e ho visto il semaforo che andava in intermittenza. Dico, guarda te quel povero Cristo di semaforo, l'hanno lasciato lì al caldo, con questo difetto, che poverino non conta più nulla. Dico, Gemma, vieni a vedere, e cosa facciamo? Lo lasciamo lì? E lei dice, la mamma, vai a letto. E io dico, ma veramente sono preoccupato. Poi c'è anche un altro dall'altra parte, sono tutte. Sembra, la strada sembra un teatro. Io vado giù, vedo se si può spostare, una volta soltanto, non ho voluto saperne, perché ha detto che lei avrebbe divorziato, e poi dice, smonti un semaforo, il giorno dopo sul giornale, pazzo notturno, giustificato dal calore, si porta a casa il semaforo, insomma, ci ho dovuto scrivere solo una poesia.
A proposito di questo gusto dell'oggetto, mi viene in mente che Longoni, il pittore scapigliato, teneva appesa in casa, una casa molto piccola, una sorta di monolocale, teneva appeso in casa al soffitto una balena più o meno disossata o imbalsamata, e a chi gli chiedeva come mai tenesse questa balena appesa, questa balenottera appesa, lui diceva, tessetto, diceva in dialetto milanese, insomma, chirop, sono quelle cose che in una casa ci voglio, io non ci voglio, quindi ecco. Sì, e non sbagliava tutto sommato, perché gli artisti spesso riflettono sul superfluo per arrivare all'essenziale. Allora il semaforo, ma anche la balenotte, sono poi anche modi, vie per poi arrivare a vedere meglio quello che realmente è indispensabile. Allora in qualche modo diventano indispensabili anche loro. Ma io approfitterei adesso del fatto che abbiamo l'autore qui per chiedergli magari qualche cosa di preciso su queste immagini che sono nate, no? E di fare insomma quelle domande che non si fanno mai perché sembrano domande stupide, e in realtà non riflettiamo abbastanza che non esistono domande stupide, semmai esistono risposte stupide. Quindi con questo io mi dichiaro assolta preventivamente e chiederei allora a Tonino Milite come gli è venuto in mente, se c'è stato un primo momento, di porre queste tende canadesi su queste sorte di materassini che aleggiano così deliziosamente nello spazio.
Perché se sento qualcuno che mi prende in giro, facciamo i conti. Ho fatto il Boy Scout da bambino, da ragazzo, e quindi ho conosciuto tanti tipi di tende. Non è canadese, no, è uno degli ultimi modelli.
Non è troppo una, è
no. Perché la tenda mi dà l'idea del nomade, del viaggio precario, possibilmente di scoperta. C'è questa, mi fa venire in mente i profughi, noi, la mia famiglia sarà anche profuga dall'Albania, dove aveva perso tutto. E quindi, come sempre, le immagini sono simboli molto complessi, dove trovano posto all'interno dei quali tantissime associazioni di idee, tantissimi vissuti, tantissima storia personale. Quindi c'è nella tenda, c'è la fascinazione dell'andare per scoprire. Ci sono adesso qui, forse in altri quadri ci sono addirittura dei gruppetti di persone che vanno in giro nel buio del cosmo con le lampadine da scatini. Se vedi, mettere in luce almeno qualche piccolo spazio, almeno quello intorno a sé. Io li chiamo i cercatori. Sono quelli superfatti che sono arrivati su nel cosmo perché siamo fatti per stupirci. Aristotele diceva che gli scienziati sono caratterizzati da una dote fondamentale, lo stupore. Se non c'è lo stupore non puoi fare lo scienziato, se no non ti viene voglia di studiare il mondo che sei intorno. Solo se ti stupisci puoi andare da qualche parte, e non ti stupisci non ti muovi. Per esempio quella bajou che vedete qui, perché ce l'ho infilata? Perché la bajou da bambino mi faceva calduccio, angoletto, studiavo più volentieri le cose che dovevo studiare, se c'era questa luce che creava un cono di luce intorno a questa ombra tollerabile. E quindi il viaggio del cosmo, io penso di se potrà fare quando sono ancora vivo, mi porterai dietro una bajou, ti avrei permesso di portarmi dietro una bajou. Perché è un oggetto transizionale, una coperta di Linus, so se è presente la coperta di Linus. David Donald Winnicott, uno psicologo americano, li definisce oggetti transizionali, quegli oggetti che ti permettono di scambiare sicurezza tra una dimensione e un'altra, andare come per il bambino, entrare nel mondo adulto con la coperta della mamma, riesce a stare in mezzo agli adulti senza troppe ansie perché ha questo rassicurante oggetto. E la bajou è il mio oggetto transizionale, quello che alle inevitabili ansie della vita mi dà una certa tranquillità. Poi poi ci sono tanti altri simboletti che hanno la stessa funzione. Comunque andare nel cosmo, a fare questi viaggi, andare a scoprire galassie, soli lontani, e darlo a quattro, se non ci vai con una dotazione di oggetti rassicuranti che possiamo portarci dietro da questa vecchia terra, secondo me il viaggio non si può fare, anche se il missile che ci porta su è più perfezionato che ci possa essere.
E l'aereo? E tra l'altro l'aereo è posato, Luca.
Sì, lì non si capisce se sta atterrando o se sta partendo. Comunque, in un modo o nell'altro, io gli aerei ce li infilo quasi sempre. Mi viene da io avrei dovuto fare il pilota, adesso lo confesso pubblicamente. Avrei dovuto diventare pilota di aerei di linea, quelli che portano, signore e signori, sono il comandante, stiamo lasciando la pista di Tokyo, tra 10 ore siamo a New York. È una cosa bestiale, secondo me è un posto, io li guardo come degli esseri superiori, e poi non ci ho neanche provato, perché mia madre mi ha detto: tu non te ne vai in giro per i cieli a fare il galletto, mi lasci qui da sola. Non è stata una madre castrante, è stata una che ci vedeva bene, capiva che ero destinato a fare altre cose, e quindi gli aerei li ho solo dipinti sulla tela. Comunque faccio dei grandi viaggi, mi assicuro.
No, mi veniva in mente che quando guardiamo un'opera d'arte spesso siamo portati a fraintendere la genesi dell'opera, pensare che magari un'opera ilare, festosa, affabile nasca da una felicità dell'artista, e al contrario un'opera invece drammatica, cupa, violenta nasca da un'angoscia del suo autore, e spesso è proprio il contrario. Ricordo quando alle Stelline con Camillo Fornasieri, grazie alla disponibilità di Camillo, abbiamo fatto una mostra di Jan Knap. Jan Knap è un pittore giovane, avere adesso poco più di 50 anni, che dipinge come delle sacre famiglie, degli angioletti, dei prati verdi, dipinge un mondo quasi edenico, e tanti, vedendo quella pittura, la scambiavano per una pittura così, da troppo zuccherata, zuccherosa, e pensare che invece Jan Knap era stato perseguitato dal regime, suo padre condannato ai lavori forzati, la famiglia in gravi difficoltà, lui stesso costretto a... Insomma, e poi da questi drammi veniva fuori, nasceva questa pittura in realtà così felice, così proprio di questa felicità infantile che non corrispondeva a nulla poi della reale esperienza dell'autore, ma spesso l'arte è così, cioè anche uno specchio capovolto, non soltanto uno specchio reale delle cose, può esserlo certamente. Fenoglio parla della guerra civile che ha vissuto, non si mette a dipingere angioletti, e forse la guerra civile è stata talmente terribile che non era neanche possibile una mediazione metaforica, però appunto ci sono artisti che invece modificano o cambiano questa esperienza. Prima Tonino Milite parlava di una condizione di profugo, e d'altra parte della sua poi esperienza invece successiva si parla nel libro di Mario Calabresi, che ha il titolo di una sua poesia e a cui lui ha fatto da padre, che si intitola Spingendo la notte più in là. per cui Tonino Milite, anche con questa sua così grazia espressiva, però ha avuto anche, è stato anche a contatto con i drammi più vasti suoi e delle persone a cui ha voluto bene. E d'altra parte mi viene sempre in mente quello che diceva Renoir quando dipingeva anche negli ultimi momenti della sua vita e soffriva d'artrite e quindi doveva dipingere con grande dolore, legarsi i pennelli alle dita, ma lo faceva perché aveva confidato a Matisse: il dolore passa ma la bellezza resta. Ecco, un'altra cosa che vorrei sottolineare è proprio questa ricerca della bellezza, che è rara in quello che ahimè un tempo si chiamavano le belle arti e che oggi sono arti e basta, e forse a volte neanche arti. Qui, ecco, nella ricerca di Milite c'è un tentativo, una nostalgia, un desiderio di bellezza, perché anche le cose più semplici, la tenda, non diciamo canadese, però quella non sarebbe una canadese, quella lì piccolina, bassa, adesso non vorrei insistere, ma devo anche la mia...
Rosse blu.
Sì, questa rosse blu, no, neanche quella è una canadese, vabbè, proprio. Nonna.
I canadesi sono quelli semplici.
Sembrava così, vabbè, con le opere astratte non succede, fortunatamente, per quello anche che i compiti sono più semplici. Ma dicevo, con questa apparente dimessità dei temi, però si cerca sempre nel rappresentare il soggetto di aggiungergli, di dargli quella dimensione di bellezza, quella dimensione di grazia, un po' da giocattolo della festa, che appunto tiene molta parte della sua ricerca. Quindi non c'è un voler rappresentare il quotidiano per il quotidiano, non è affatto un sermo humilis, come avremmo potuto dire. Sì, sono le cose di tutti i giorni, addirittura elettrodomestici, lampade, abat-jour e anche oggetti quotidiani fino a un certo punto, come l'aereo, che certamente non prendiamo tutti i giorni, però all'interno di questo realismo c'è però anche la volontà di renderli più belli di quanto siano, attraverso il colore, attraverso la luce, attraverso gli smalti della pittura, attraverso il senso del colore soprattutto, e attraverso, direi, proprio la precisione e l'ordine del segno. Quindi non c'è mai una deformazione e neanche una frettolosità. Qualcuno ha interpretato l'arte moderna come un'arte che non può permettersi di narrare le cose perché altrimenti scadrebbe nell'Ottocento. Bene, non è vero. Non è vero perché si può rappresentare, a parte che l'arte e gli artisti possono fare tutto, basta che facciano dell'arte. Ma non è vero in senso generale perché si può anche rappresentare le cose nella loro bellezza, anzi aggiungendo bellezza a quella che è l'immagine quotidiana concreta delle cose che abbiamo.
Tonino ci chiedeva di leggere, Tonino ha scritto diverse brevi prose su artisti, sugli artisti, che sono la sua a fondo, e in particolare c'è questa che vorresti leggere, che è dedicata a Rubens e l'arcobaleno.
Sì.
Beh, cerco di farlo nel modo meno peggio possibile. 1636. Pietro Paolo Rubens ormai cerca la sintesi. Dipinge un paesaggio sopra una grande tela, larga 2,33 m, alta 1,35 m. Al termine dell'opera, in piedi di fronte ad essa, la osserva a lungo e ne ricava un senso di disagio. Per metà la scena è agreste, viva da esseri umani e animali, e per l'altra metà è occupata da un bosco fitto, cupo d'ombre intense sul terreno. Gli aiuti di bottega premono per consegnarla, ma lui indugia. La relazione con quel paesaggio non è risolta, non può separarsene. Poi, miracolosa, arriva l'intuizione. E al centro della scena Pietro Paolo accende un arcobaleno monocromo, bianco avorio. Non il solito vaporoso miraggio atmosferico, delicatamente multicolore e perciò immateriale, ma una solida struttura di collegamento di un ponte che riattivi il gioco tra luci e ombre, serenità e tensione. Rubens ha le mani doloranti e neanche un minuto da perdere. Fa la gotta, ne morirà 4 anni dopo, non lo sa, lo sente. Ma oggi un arcobaleno bianco, concentrato di tutti i colori, gioca a fare il ponte, illumina la sua scena e lui è contento. Finalmente può separarsene.
Che vuol dire?
Ma per concludere, io parlerei di questo signore che sta andando sul filo, sul cavo teso della sua vita, cercando di farlo col maggiore equilibrio possibile, consapevole che se sbaglia sotto c'è l'abisso, non si sa quanto profondo, probabilmente infinitamente profondo. È un po' la condizione, lì sopra ci siamo tutti, sulle spalle di quel personaggio lì ci siamo tutti, secondo me. E c'è questa acqua originaria di cui abbiamo bisogno per il carburante originario per andare avanti, per affrontare tutte le prove più difficili e più angoscianti, ma anche più entusiasmanti a volte. Io vorrei lasciarvi con, sperando che abbiate letto quel fogliettino che abbiamo fatto mettere sulla sedia, quello della morte, vorrei, ho scoperto che non sia irriverente la mia dichiarazione, che Shakespeare ha scritto un sonetto in cui si occupa della morte, e anche in una lettera ai cristiani, San Paolo, credo, che scriveva tantissimo, ha scritto della morte sulla morte. Io credevo, sono rimasto un po' deluso, perché pensavo di averlo scritto, l'avevo fatto, scritto solo io, ma ho scoperto che ero scritto di Shakespeare, l'ha scritto anche lui. Ho cercato di stabilire quale fosse più bello, devo dire, non vi dico la risposta, però insomma, tornando a questo quadro, per me non ci vogliono troppe parole, troppe immagini per mettere a fuoco una condizione umana. Secondo me la condizione umana è all'incirca così. Spero che riusciremo tutti a percorrere quel cavo, questo è il cavo teso della nostra esistenza. Ci sono anche dei miseri lumini fosforescenti che ci danno, almeno come gli aerei, qui ritorna anche l'aereo, quando a terra di notte, che c'ha le lucine fosforescenti lungo i bordi della pista. Quindi la premessa per non uscire fuori dalla pista, cioè, io vorrei dirvi, me la ricordo a memoria, una poesia molto semplice, che si intitola Creazione. Se avresti messo, se l'avresti fatto in un lampo, impiegassi invece una settimana, era bello il gioco, non poteva durare troppo poco.
Penso che tutti avrete assaporato la pasta umana di Tonino. attraverso di lui, la sua persona, le sue parole e attraverso le sue poesie e le sue immagini. Lo ringrazio tantissimo, ringrazio moltissimo anche la Elena. E, sì?
C'è qualcuno che vuole dire qualcosa?
C'è qualcuno, una domanda, se, se, se qualcuno...
Vuol dire che sei stato esaurito?
Sei stato... Sono, è un silenzio sazio, mi sembra. Quindi... Io ringrazio molto i nostri due ospiti per questa conversazione. È inutile dire che i temi venuti fuori sono estremamente, io ho segnato alcune cose molto, sono appunti frammentari. Mi richiamo all'inizio di Elena, che diceva che niente è più misterioso del visibile, quanto più è visibile. Oppure, quando diceva Tonino, diceva che le immagini sono complesse, anche l'immagine di una tendina o di un abat-jour, oppure che siamo fatti per stupirci, che gli scienziati sono gli stupefatti, sono i conquistati dallo stupore. E poi questa immagine dell'uomo proiettato verso il cosmo, ma che deve sempre, gli spazi cosmici, ma che deve sempre portarsi dietro un pezzettino di terra. E questa è anche l'immagine che mi ha commosso di più di quello che di questa sera ci ha parlato. E poi altre questioni, quello che accennava prima Elena, questo problema di perché mai oggi è così difficile per l'arte riconciliarsi con la bellezza. Un grande critico osservava che effettivamente nell'arte contemporanea c'è questa specie di ripudio della bellezza, e però onestamente lui riconosceva, però l'uomo non può vivere senza bellezza, questo è il problema, e questo ci lascia con una domanda grande, e grazie, sono artisti come Tonino da incontrare e da farci da luce in questa tenebra del cosmo. Grazie, io vi ringrazio, concludo solo, scusate, con un paio di avvisi, un paio li do io, un altro lo darà Camillo Fornasieri. Nel mese di gennaio prossimo si terrà un altro incontro, sempre in collaborazione col Centro Culturale Milano, con il fotografo Elio Ciolo, nel contesto di una sua mostra che si terrà proprio nei locali del Centro Culturale stesso in via Zebedia. Elio Ciolo è uno dei maggiori fotografi viventi, italiani, certamente un protagonista della fotografia di questo dopoguerra, quindi la sua testimonianza è veramente molto importante. Oltretutto è stato anche, ha avuto un particolare rapporto di, diciamo, incrocio creativo con William Condon per molti anni, e questo, in questo senso ci sarà per noi tutti molto interessante sentire la sua testimonianza. Le date precise verranno comunicate più presto, più presto possibile. L'altra cosa che, questa è una piccola annuncio commerciale, che sono disponibili nuovi biglietti d'auguri prodotti dalla Fondazione con immagini delle opere di William Condon, che chi con un repertorio abbastanza ampio, quindi chi vuole scegliersi un soggetto per fare i biglietti d'auguri nelle varie occasioni, si può, lo può vedere nel nostro sito internet www.condonfoundation.com. Credo che anche Camillo debba dare un annuncio.
No, è solo un invito, ma i messaggi sono presenti al banco all'uscita. A venire il 30 di novembre al Teatro Nazionale, dove faremo un dialogo sulla ultima enciclica di Papa Benedetto XVI. Si pensa che siano parole di un richiamo così a maggiore solidarietà, a maggiore sguardo profondo sulle grandi tematiche dell'economia, della politica e della società. Guardate, un giudizio realmente nuovo, nessuno di noi l'ha letta, venite a scoprirlo, perché c'è veramente qualche pietra su cui costruire qualcosa di nuovo. È un invito molto caloroso a tutti quelli che lavorano e guardano anche la cosa. cosa pubblica con una certa senso, gusto e apprensione e responsabilità. Grazie ancora a tutti voi.
Grazie.
Arrivederci.
Grazie, buonasera.
Per una mia la poesia che hai detto era sul gioco.
La creazione.
Naturalmente potete venire a vedere le opere. Veramente.
Sì. Se ti do una copia.